Alleluia, Signore, alziamo le mani nella tua presenza e ti chiediamo di benedire la tua opera e di aiutare quanti, Signore Dio, cercano e invocano il tuo nome, di aiutare ancora, Padre, quanti non ti conoscono a riconoscere il puro e santo Evangelo, poiché tu solo sei Dio, tu sei colui che aiuta e sostiene. Ti prego, Padre, di operare su ogni anima affinché possa avere avanzamento nel campo meraviglioso della parola e dello spirito per essere in crescita spirituale secondo ciò che è stabilito, il raggiungimento del perfetto corpo di Cristo. Così guida tu questo servizio nel nome del Signore Gesù Cristo, di Dio vivente, benedetti in eterno. Amen. Vi invito a prendere l'Evangelo di Giovanni, al capitolo 20, leggeremo e mediteremo dal verso 19 al verso 31. Il tema di quest'oggi è l'invisibile Dio. È un soggetto molto importante perché gli uomini sono alla ricerca della visibilità di questo Dio. Molti, cari nella grazia, richiedono al Signore sempre nelle loro preghiere richieste e richieste, ma vogliamo comprendere questa sera alla luce della parola di Dio ciò che Dio vuole da ognuno di noi. Ripeto, dalle Sacre Scritture, Evangelo di San Giovanni, dal capitolo 20, leggeremo dal verso 19 al verso 31. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Ora, quando fu sera, in quello stesso giorno, che era il primo della settimana, ed essendo le porte del luogo ove erano radunati i discepoli serrate per tema dei giudei, Gesù venne e si presentò qui in mezzo e disse: pace a voi. E detto questo mostrò loro le sue mani ed il costato. I discepoli, adunque, veduto il Signore, si rallegrarono, e Gesù di nuovo disse loro: pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, così vi mando io. E detto questo, soffiò loro nel viso e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A cui voi avrete rimessi i peccati, sarà rimessi, ed a cui li avrete ritenuti, sarà ritenuti. Or Toma, detto Didimo, l'uno dei dodici, non era ancora con loro quando Gesù venne. Gli altri discepoli dunque gli dissero: noi abbiamo veduto il Signore. Ma egli disse loro: se io non vedo nelle sue mani il segnal dei chiodi, e se non metto il dito nel segnal dei chiodi e la mano del suo costato, io non lo crederò. Ed 8 giorni appresso i discepoli erano di nuovo dentro la casa, e Toma era con loro. E Gesù venne, ed essendo le porte serrate, si presentò qui in mezzo e disse: pace a voi. E disse a Toma: poggi qua il dito e vedi le mie mani, poggi anche la mano e mettila nel mio costato, e non sii incredulo, anzi credete. E Toma rispose e gli disse: Signor mio e Dio mio. Gesù gli disse: perché tu hai veduto, Toma, tu hai creduto. Beati coloro che non hanno veduto ed hanno creduto. Or Gesù fece ancora in presenza dei suoi discepoli molti altri miracoli, i quali non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono scritte a ciò che voi crediate che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio, ed a ciò che, credendo, abbiate vita nel nome suo. Ringraziamo il Signore, cari nella grazia, per come il Signore ci pasce con la sua santa parola, e ringrazio Dio quante anime ricevono l'Evangelo, quante anime incontro che ascoltano Radio Evangelica e si cibano della buona e preziosa parola di Dio che il Signore ci dà per ognuno di noi. In quest'oggi vogliamo parlare dell'invisibile Dio, di questo Dio che gli uomini vedono invisibile, vedono lontano. Alcuni hanno questa sete di conoscerlo, hanno questa sete di poter avere contatto diretto con Dio. E voi sapete che ognuno di noi abbiamo avuto questa meravigliosa testimonianza. Abbiamo potuto constatare che Egli non è un Dio morto. Abbiamo potuto constatare che Egli non è il Signore soltanto del tempo degli apostoli, ma come dice Ebrei capitolo 13, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Egli è l'immutabile Dio che non muta. E io sono testimone, l'ho sentito parlare, l'ho visto, l'ho avuto modo quindi di sperimentare, non soltanto per mezzo di quella che è una testimonianza visiva o auricolare, ma anche con quella che è l'esperienza comune, cioè dello Spirito Santo che dimora dentro di noi nella nostra vita. Voglio farvi notare subito che per ben tre volte il Signore si manifesta dicendo loro: pace a voi. L'ultima fase di questo pace a voi viene fatto quando verrà constatato quella che è stata la crocifissione, cioè i chiodi nelle mani, il suo costato forato, alla quale Tommaso può avere nella sua fase incredula una fase di reale sperimentazione che Gesù Cristo, colui che era stato crocifisso, era risorto ed era vivente ed è vivente in mezzo non soltanto ai discepoli di quel tempo, ma anche ai discepoli di questo tempo. Perché il Signore stesso disse: io sarò con voi fino alla fine dei tempi. Quindi, come è stato con i discepoli di quel tempo, è con noi anche in questa epoca. Quindi queste tre volte che viene detto pace a voi, di cui la terza volta nella fase in cui Tommaso come uomo vuole sperimentare e toccare la realtà di quel corpo che addirittura mangiò, stiede con loro in modo proprio visibile e in modo fisico. Non era un modo, cari nella grazia, spirituale, ma loro avevano fisicamente il Cristo dinanzi a loro. Ora, questi tre pace a voi possiamo andarli a rilegare con tre esperienze importanti che noi abbiamo dentro di noi la necessità di fare, che è quella di credere nel Signore Gesù Cristo. Tre fasi: pace a voi e pace a voi nel caso del rapporto tra Tommaso e il Cristo, un rapporto sperimentato, visibile, fisico, che ci fa comprendere che anima, corpo e spirito hanno la necessità nella nostra vita di comprendere che il Signore Gesù Cristo è morto, sì, ma è risuscitato, è vivente ed è l'Iddio immutabile. Se noi crediamo questo in tutto il nostro essere, cioè nelle tre parti, animo, corpo e spirito, cari nella grazia, noi non possiamo fallire. Paolo stesso dice chiaramente che abbiamo la necessità di essere santificati nell'anima, nel corpo e nello spirito, e per manifestarsi questo in noi prima dobbiamo avere comunione con questo Dio e credere che Egli è. Se noi crediamo realmente in Dio, se noi quindi entriamo nella piena e completa ottica spirituale di non essere più scettici, di non essere più increduli, come anche Tommaso ebbe questa fase, cari nella grazia, se noi usciamo quindi fuori da questo steccato, noi non avremo più timore. Perché se io credo che Egli è, io non temerò dell'afflizione, io non temerò della prova, io non temerò della distretta, perché io lo conosco e io so che Egli è con me e che non posso avere timore di nulla, perché Egli stesso dice: non temete colui o coloro che possono uccidere il corpo ma che non hanno autorità sopra l'anima, ma temete piuttosto colui che ha autorità non soltanto sul corpo ma anche nell'anima di poterla gettare nel fuoco inestinguibile. Ora, cari nella grazia, io devo ammettere qualcosa che noto negli anni, che non tutti quanti realmente sono stati immersi nel vero e santo puro credo che Gesù Cristo è vivente. Perché se un uomo ha comunione col corpo di Cristo, con la parola, ha comunione con lo Spirito, voi vi renderete conto con molta chiarezza che più alta è la comunione, più, cari nella grazia, il peccato diminuisce, più la nostra incredulità diminuisce, più la paura diminuisce, più tutto ciò che diventa limitazione diminuisce. Quindi in funzione della nostra comunione, cari nella grazia, con il Signore, noi manifestiamo una vita sulla terra. Chi è Dio? Vogliamo esaminare per le scritture chi è realmente questo Dio. Ora parlerò partendo da quello che l'uomo dice. L'uomo dice: dov'è questo Dio? Io non lo vedo. Dov'è questo Dio? Egli non si manifesta nel mondo. Gli uomini muoiono, gli omicidi ci sono sulla faccia della terra, i bambini muoiono di fame, e noi sappiamo che ci sono le guerre, le carestie. E un uomo incredulo, un uomo ateo dice: dov'è questo Dio? Se realmente ci fosse questo Dio, perché avvengono queste cose? E tengo a precisare che intanto i mali che sono sopra la faccia della terra sono, cari nella grazia, la conseguenza del comportamento dell'uomo. Ma è pure scritto, Apocalisse capitolo 20 e Apocalisse capitolo 19, che egli sta per tornare e giudicherà tutte le nazioni, e ogni uomo sarà giudicato secondo quello che egli ha commesso. Ma vogliamo realmente comprendere, partendo dal verso 29, ciò che il Signore permette che avviene nel mondo? Gesù gli disse: perché tu hai veduto, Toma, tu hai creduto. Beati coloro che non hanno veduto ed hanno creduto. Vedete, il Signore ha avvisato i discepoli di ogni tempo che l'uomo non deve necessariamente vedere come vide Toma o come altri profeti hanno sperimentato questo. Ma la cosa importante è credere all'invisibile Dio. Da dove attingiamo questo invisibile Dio citato come lo stiamo citando? Lo vogliamo andare a trovare nei versi della parola di Dio. Seconda Corinzi 4:4, fra i quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti degli increduli, accioché la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, non risplenda loro. Noi lo riconosciamo perché Dio ha illuminato le nostre menti. Vi ricordate quando il Signore soffiò nella mente dei discepoli? E Dio ha soffiato nella tua mente, sorella, ha soffiato nella tua mente, fratello, e così nelle nostre menti, affinché riconoscessimo la luce. E la luce, cari nella grazia, è qualcosa che si può vedere soltanto attraverso la rivelazione. Come il Signore disse a Pietro: né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli, lo Spirito Santo è venuto a noi e ci ha rivelato attraverso la predicazione, non soltanto, ma attraverso anche un intervento diretto nello Spirito, che Gesù Cristo è Dio e che Gesù Cristo è vivente. Dio, quale Spirito, vive, dice la Scrittura, in una luce inaccessibile. Ed egli non poteva avere una comunione diretta con l'uomo, perché noi eravamo sotto la caduta del peccato, sotto il primo Adamo. Ma attraverso Gesù Cristo, il secondo Adamo, il parente prossimo, secondo la legge come è scritta nella Scrittura, il parente prossimo era l'unico che poteva riscattare il suo parente. E così egli è venuto per riscattarci, si è dovuto umanizzare ed è venuto in una visibilità umana. E noi vogliamo leggere la parola di Dio che ci aiuta a comprendere questo. Colossesi 1:15, egli è l'immagine dell'Iddio invisibile, il primogenito di ogni creatura, ora re dei secoli, immortale, invisibile a Dio sol savio, sia onore e gloria nei secoli dei secoli, amen. Prima Timoteo 1:17, prima Timoteo 6:16, il quale solo ha l'immortalità ed abita in una luce inaccessibile, il quale nessun uomo ha veduto né può vedere, al qual sia onore ed imperio in eterno. Amen. Quindi egli vive in una luce inaccessibile e l'uomo non lo poteva contemplare a motivo del peccato, ma in Cristo Gesù noi abbiamo avuto la manifestazione dell'Iddio invisibile. Egli è venuto sotto forma di un'immagine, di un corpo, ed è venuto a dimorare presso di noi. Poi in Atti degli Apostoli è venuto dentro di noi in modo meraviglioso, e noi abbiamo questo contatto meraviglioso con ciò che era invisibile, che è divenuto visibile. Prima Timoteo 3,16 dice: e senza aver una contraddizione, grande è il mistero della pietà, il Dio è stato manifestato in carne. Quindi l'Iddio meraviglioso, spirituale, che viveva e vive in una luce inaccessibile, si è manifestato sotto un corpo visibile per parlare a me, per parlare a te e per avere quindi un contatto diretto con ogni essere umano. Infatti, come è scritto Ebrei 10,5, perciò entrando egli nel mondo dice: tu non hai voluto sacrificio né offerta, ma tu hai apparecchiato un corpo. E sapete quel corpo qual è? Lo troviamo in Matteo 1,23. Ecco, la Vergine sarà gravida e partorirà un figliolo, il quale sarà chiamato Emanuele, il che è interpretato vuol dire Dio con noi. Alleluia! Quindi Dio, dalla sua gloria meravigliosa, è venuto a dimorare presso di noi, quale Dio con noi in Cristo Gesù. E si è manifestato, gloria al Signore, e sapete l'opera meravigliosa che sta compiendo? È qualcosa che certe volte molti trascurano. Il Signore, avendo detto in Prima Corinzi 15,50, or questo dico fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio, parimenti la corruzione non ereda l'incorruttibilità. Noi, quale carne e sangue, non potevamo avere accesso con questo Dio meraviglioso che dimora e che è una luce inaccessibile. In Cristo Gesù non solo siamo stati riscattati dal peccato, ma Egli è il canale, la via, la verità e la vita per mezzo del quale noi giungiamo alla luce inaccessibile, al Padre. E come vi giungiamo? Certo, non con il corpo, non con la carne e il sangue, ma come dice l'Apostolo San Paolo, il nostro corpo corruttibile sarà mutato. E saremo trasportati in un batter d'occhio con Lui per celebrare le nozze dell'agnello, dove noi siamo non solo la sposa, ma anche la moglie. E quando noi diciamo sposa e poi passiamo a moglie, cari nella grazia, è qualcosa di meraviglioso. Egli ci chiama figlioli, poi ci chiama sposa, ma ci chiama ancora moglie. E prima di chiamarci sposa e moglie, ci chiama vergine. Matteo 25. Voi sapete bene che questi sono passaggi che portano poi a quello che è il matrimonio, dove i due diventano un tutt'uno. Ma nel campo dello spirito è ancora maggiore del matrimonio che noi conosciamo sulla terra, perché il legame non è quello fisico e materiale che noi pensiamo, ma il legame è spirituale. Or se è scritto nella parola di Dio che i due, quando si uniscono, le anime si congiungono, pensate la nostra unione uniti a Cristo. Non si tratta soltanto della redenzione, non si tratta soltanto dal riscatto delle condizioni di peccato, ma si tratta dell'assorbimento in quella luce inaccessibile, cioè noi saremo assorbiti da ciò che è la vita per diventare un tutt'uno con Dio, per essere la sposa, la moglie congiunta al sol capo. Per questo egli parla della Chiesa come il corpo di Cristo, come per dire: voi sarete identificati nel corpo, sarete un tutt'uno col Signore Gesù Cristo. Vogliamo applaudire il nostro sposo celeste. L'Iddio invisibile sta per diventare visibile appieno. Seconda Corinzi 5,4 dice così: perché noi che siamo in questa tenda sospiriamo, essendo aggravati, e perciò non desideriamo già di essere spogliati, ma sopravvestiti, a ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Sapete che significa essere assorbito? Significa essere totalmente identificato, immerso in Lui. È come quando voi prendete un po' di acqua e la versate nell'oceano. Quell'acqua, cari nella grazia, divento un tutt'uno con l'oceano. Tu non ne trovi più l'identità di non essere salato, ma tu ormai, anche se cerchi di recuperarla, sentirai un unico sapore di acqua salata. Noi saremo un tutt'uno con Lui, e questo ci fa gioire, perché non ci ha chiamati, cari nella grazia, ad essere solo servi, re e sacerdoti. Sapete, Egli poteva dire: voi sarete soltanto servi, potrebbe dire: vi farò re e sacerdoti. Sapete, è sempre un bel rapporto, ma, cari nella grazia, non è la stessa cosa. Io posso avere un amico, un'amica terrena, un fratello, una sorella in Cristo è terrena, ma qui stiamo parlando di un'identificazione come marito e moglie, e noi ringraziamo il Signore per questo alto onore. Alleluia. Infatti troviamo in Apocalisse 22, Apocalisse 19, e li abbiamo ripetuti diverse volte questi versi, Apocalisse 21, dove ci parla di questa moglie, di questa sposa rivestita di bianco e che starà con Lui per l'eternità. Ma vogliamo continuare nel soggetto di quest'oggi, il cammino che noi ci aspettiamo. Ora voglio aiutare molte anime. Sappiamo che il movimento pentecostale è accompagnato da segni, prodigi, il parlare in altre lingue, il poter sperimentare Dio che ci parla, che ci dà visioni. Secondo come è scritto in Gioele, avverrà negli ultimi tempi che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, o Atti capitolo 2. Noi abbiamo sperimentato tutte queste cose e sappiamo che Dio ci visita. Ma quante volte le anime si chiedono e dicono: oh, ma io voglio avere una meravigliosa esperienza con questo Dio, io lo voglio sentire parlare, io voglio avere qualcosa di importante nella mia vita che mi aiuti a credere in Lui. Vogliamo dare una risposta biblica? Fratelli e sorelle, intanto dobbiamo comprendere il percorso a quale Dio ci ha chiamati. Dio ci conduce questa sera ad una stretta attenzione. Sapete negli anni quanti uomini o donne ho visto che avevano avuto un sogno, una visione, o che Dio gli aveva parlato, o che Dio gli aveva profetizzato, o che erano stati incoraggiati anche in un servizio, ma dopo ad un certo punto, per la propria caparbietà, come è successo anche al tempo di Giuda nella parola, o di Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato solo, dice Paolo, ad un certo punto tutte quelle visioni, quei sogni, quelle profezie, è come se quell'uomo licestino o donna che sia licestina e abbandona la casa del Signore. Cosa pensate che Dio realmente si aspetti di noi? A noi non importa vedere anime che necessariamente, cari nella grazia, devono esprimere chissà quale top. A noi importa vedere anime fedeli. Fedeli a ciò che hanno creduto, fedeli al patto che hanno fatto nel battesimo in acqua. Io mi contento un'anima che rimanga fedele negli anni, che abbia quella vista dell'aquila che l'ha portata a riconoscere qual è il ministero e qual è la parola della quale deve nutrirsi. Molta gente è convinta che la vita spirituale dipenda soltanto da una propria esperienza fatta solo di visioni, sogni e profezie. Cari nella grazia, la vita spirituale consiste in una fermezza negli anni. Chi avrà creduto fino alla fine, chi avrà perseverato fino alla fine, dice chiaramente Apocalisse: sii fedele fino alla fine ed io ti darò la corona della vita. Cosa voglio dire, fratelli? Che anche se in mezzo al popolo c'è qualche sorella o qualche fratello che non ha sovente visioni o sogni, o che non ha un'esperienza pentecostale ripiena come magari altri, quello che conta agli occhi del ministro che vi dà la parola e davanti a Dio è che voi rimanete fedeli. E questa sera il verso che Dio vi trasmette è Giovanni 20:29. Gesù gli disse: perché tu hai veduto, Toma, tu hai creduto. Beati coloro che non hanno veduto ed hanno creduto. Quante volte tu dici nel tuo cuore: oh Signore, ma io vorrei come il pastore fare delle esperienze particolari. Ma questa sera il Signore ti dice: beata, beato tempo, anche se tu magari ti stai affidando a quello che ascolti e a quella presenza che senti sopra di te, magari senza avere una visione, magari senza avere un sogno, magari senza profetizzare, sappi una cosa, che la tua fermezza davanti agli occhi di Dio è più preziosa di coloro i quali hanno visioni, sogni, profezie, ma poi magari, cari nella grazia, non vi danno la giusta importanza spirituale. E una predicazione fatta da me del genere sembra un po' strana, perché io vivo in funzione di una rivelazione costante, sono come un bambino. Però vedete, nel mio caso è diverso, perché io devo chiedere al Signore, io devo portare avanti un popolo, ho la necessità di avere visione e rivelazione in quello che riguarda il campo che Dio mi ha affidato. Ma per la pecora è chiamata a seguire il ministerio e ad essere fiducioso attraverso quello che Dio mette dentro. Come abbiamo predicato alcuni giorni fa, il Signore conosce le sue pecore e le sue pecore le chiama per nome, gli dice seguitami, e le sue pecore riconoscono la sua voce. La sua voce, cari nella grazia, è la parola predicata sotto l'unzione rivelativa, dove la pecora, anche se non ha visioni, sogni, profezie e così via, essa riconosce che quello è il messaggio del buon pastore. E non sto parlando del pastore fisico che avete qui, ma parlo del sommo pastore, il Signore Gesù Cristo, che vogliamo applaudire e benedire. Dio ci chiama a questo. Il nostro è un cammino di fede. E Paolo dice: il nostro cammino non è per apparenza umana, ma è per fede. E la fede, come abbiamo detto altre volte, come scritto in Ebrei 11:1, la fede è una sussistenza delle cose che si sperano e una dimostrazione delle cose che non si vedono. La fede ci fa agire controcorrente. Ebrei 11:6, or senza fede è impossibile di piacere, perché colui che si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il premiatore di coloro che lo ricercano. Quindi anche se tu non lo vedi, anche se tu magari non manifesti appieno quello che altri manifestano, tu devi continuare ad andare avanti per fede e credere in Lui, attendendo che Dio compi ciò che ha stabilito per la Chiesa. E voglio parlarvi di alcuni personaggi importanti. Voglio parlarvi di due uomini speciali, ma tutti gli uomini di Dio ci parlerebbero questa sera sicuramente della fede, di quante volte essi pregavano e Dio non gli parlava, ma li spingeva in un cammino aspro. Quante volte ebbero momenti di dubbio. Quindi il tuo caso non è un caso a parte. Proprio oggi il Signore mi diceva di parlarvi di questo soggetto, perché Dio vede alcune anime che nel segreto pregano e dicono: oh Signore, io voglio sperimentare qualcosa di più diretto con te. Ma il Signore quest'oggi mi ha invitato a dirti che Egli è contento, che anche se stai camminando in un periodo in cui tu vorresti qualcosa di più visibile, ma credi lo stesso in Lui, Egli è con te e ti benedirà come ha benedetto Abramo, come ha benedetto Mosè e come ha benedetto gli altri santi, perché vede la tua fermezza nella parola e nel ministero di Cristo. Mosè, quando fu chiamato, dice così la scrittura, per fede lasciò l'Egitto non avendo temuta l'ira del re, perché egli stette costante come vedendo l'invisibile. Egli sentiva dentro di sé che quell'invisibile Dio, che poi avrebbe conosciuto sotto una forma visibile nel pruno ardente, era già nel suo cuore. Le pecore sentono Dio dentro il loro cuore e non possono essere smosse. Credetemi, non è il problema della visione, del sogno, ma essi già da Dio sono state predestinate, come dice in Romani 8, ed essi sentono nel cuore quella potenza dinamica e quella fede certa che insieme a Paolo ci fa dire: io so in chi ho creduto. Alleluia, applaudiamo il Re. Alleluia! Alleluia, gloria a Dio! Come vedendo l'invisibile, come vedendo l'invisibile, egli andava avanti certo che l'Iddio si doveva manifestare nella sua vita. Teneva forte la chiamata nel suo cuore, perché ogni vero figlio di Dio, prima che la chiamata si manifesta, già sentono la vocazione, sentono qualcosa di soprannaturale ed hanno la vista dell'aquila. Oh, carinella grazia, non sto parlando delle visioni e dei sogni, ma essi hanno una vista che vede da lontano e il discernimento, pur non avendo sogni, visioni, profezie, essi riescono a discernere quando uno spirito è da Dio o quando uno spirito è dal diavolo, pure all'interno della chiesa stessa, pur in mezzo a qualsiasi situazione, essi riconoscono. E qui non stiamo parlando di qualcosa di fisico, ma stiamo parlando di qualcosa di spirituale. Hanno gli occhi aperti, hanno le orecchie aperte, perché sono anime predestinate. Non siete voi che avete eletto me, ma sono io che vi ho eletto e vi ho chiamati a portare frutto, disse il Signore ai discepoli. Essi hanno questa chiamata e la portano nel loro cuore. Alleluia, gloria a Dio. E così un altro uomo speciale, Abramo. Abramo lascia Ur dei Caldei, fa un grande viaggio. Dio gli dà la promessa, come ognuno di voi, quando Dio vi ha chiamato e vi ha detto io vi benedirò, ed egli incomincia a fare questo grande cammino, e il Signore gli disse che grande doveva diventare la sua progenie. Ma sapete quanti anni passarono da quando lui uscì da Ur dei Caldei? 25 anni prima che Dio gli confermasse e gli desse Isacco. Ma le profezie c'erano state. E vi dico ancora un'altra cosa: Ismaele venne perché egli nell'umano è come se non sapeva più aspettare. È figura di ognuno di noi. Sappiamo che quell'Ismaele fu un laccio ed lo è ancora oggi per Isacco. Ma quando Dio dà una parola, quella si adempirà. Il figlio di Dio, figura di Abramo, resta fermo aspettando, pur se dovrà passare un anno, due anni, tre anni, cinque anni, dieci anni, quindici anni, venticinque anni come Abramo, egli aspetterà la chiamata di Dio. E Dio benedisse Abramo e gli diede il figliolo Isacco. E questa è la promessa di Dio: Sarai rideva. E infatti Isacco fu chiamato così perché sua madre rideva. Abramo guardò il suo corpo ormai invecchiato, ma Dio aveva parlato. E quando Dio parla, la sua parola non torna indietro se prima non ha compiuto la sua opera. Anche se vedi attorno a te il deserto come Abramo, anche se vedi attorno a te il diavolo che viene e dice: ma dove sono le promesse che Dio ti ha detto? Ma dov'è la profezia che Dio ti ha fatto? Ma dov'è la promessa che Dio ti ha dato? Allora tu dovrai battere pugni e dire: io so come Abramo che il mio Signore mi darà il figliolo della promessa. Applaudiamo e benediciamo il Signore. Alleluia. Sapete cos'è snervante per un servo o per un figlio di Dio? Ve lo dico. Io amo Dio con tutte le mie forze, ma c'è una cosa che certe volte mi fa stare male. Alleluia. L'aspettare. Questo aspettare è la sua caratteristica. Perché? E gli disse a Israele: io ti ho fatto camminare per un deserto aspro e pieno di serpenti per vedere ciò che era nel tuo cuore. Dio ti fa aspettare, sorella, perché vuole vedere, non perché egli non lo sappia, ma perché tutto deve essere scritto nei libri nel cielo che manifestano la tua fede. Lo stesso per te, fratello. E c'è un verso d'oro che ti aiuta a comprendere. Abacuc 2:3. Perché vi è ancora visione fino ad un certo tempo, e il Signore parlerà ancora delle cose che avverranno alla fine, e non mentirà. Se tarda, aspettalo, perché egli per certo verrà e non indugerà. Alleluia. Allora Dio può tardare, ma egli per certo verrà, non indugerà, nel momento in cui sarà trovata la tua fede pronta. Che significa la fede pronta? La fede pronta ve la posso dire in poche parole: è come quando Abramo prese quel coltello e stava sacrificando la cosa più importante della sua vita, il suo figliolo Isacco. Ma quando quel coltello stava per scendere, Dio lo chiamò dall'alto dicendo che la sua fede era stata vista compiuta nel cielo. Significa che quando tu vedi che il tuo cuore è quasi crollato nella cosa più importante e arrivi a due importanti espressioni. La prima che dicono: ebbene, se Dio non mi aiuterà, non ha importanza, io resterò fedele al Signore. Prima. Seconda cosa, sai Dio cosa vuole sentirti dire? Io riconosco dopo tutto questo che la mia vita è inutile senza di Lui. Noi lo amiamo con tutto il cuore, alleluia! Perché Dio è stanco dei pseudo cristiani che vanno da Lui e ma se Dio non mi dà quella determinata cosa io ritorno indietro. Oh fratelli, eh sì, lo sappiamo, la parabola del seminatore, che soltanto un quarto ricevette quella semenza, e allora non vogliamo fare la stessa cosa come gli altri tre quarti che a motivo delle cose terrene e banali si fermano. Noi abbiamo di fronte l'eternità e per questa eternità vogliamo andare avanti, e dico spesso al Signore: io non ti amo per le strade d'oro della Gerusalemme celeste, ma io ti amo perché mi sono innamorato di te e mi sono innamorato non soltanto del Dio re potente e pieno di ricchezze, ma mi sono soprattutto innamorato di quel Gesù povero che andava attorno facendo del bene. Applaudiamo il nostro amore. Alleluia. Alleluia. Egli, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso a servo. Un Dio. Ma voi vi immaginate quale grande amore, quale espressione di umiltà? Non possiamo fare a meno di raccontare le sue gesta, non possiamo fare a meno di amarlo per la sua semplicità, per la sua umiltà, per il suo amore, alleluia! E per quello che ha fatto. Non ci ha chiamati solo servi, ma ci ha chiamati amici, ci ha chiamato figli e ci ha chiamato moglie. Vado verso la conclusione. La fede in questo invisibile Dio, che taluni non lo vedono, ma noi lo vediamo, per lo Spirito lo vediamo, alleluia, e noi siamo diventati la Chiesa invisibile, la sposa invisibile, perché gli uomini, se non hanno la rivelazione, non riconoscono né le opere di Dio che si compiono nella Chiesa, non riconoscono i frutti della nuova nascita e vanno dritti verso l'inferno. E quindi per taluni siamo come quei 7.000 quando Dio parlò e disse ad Elia: beni o 7.000 uomini che non hanno piegato o baciato i Baal. Così è la Chiesa, perché nell'invisibile anche la Chiesa ha preso questa forma che diviene invisibile da un lato, malgrado la predicazione sta mettendo il mondo sotto giudizio. E questi segni importanti della fede ci fanno comprendere che ciò che è insensato per gli uomini diventa sensato per i figli di Dio. Ma vi immaginate quale logica può avere Giosuè che col popolo i sacerdoti circuiscono per 7 volte le mura di Gerico? Qualcosa di insensato. O Naaman il Siro che si immerge nel Giordano per ben 7 volte, che nel suo paese c'erano fiumi migliori del Giordano. Ciò che è insensato per gli uomini terreni diventa sensato per noi. Per gli uomini siamo degli insensati a credere in un Dio che magari materialmente loro non lo possono vedere, ma noi abbiamo qualcosa di più, lo sentiamo nel nostro cuore, alleluia. Lo sentiamo nel nostro cuore, e quando in noi c'è qualche peccato lo sentiamo lontano, e allora abbiamo la necessità di ritornare a Lui, perché come Davide diciamo: oh Signore, toglimi tutto, ma non mi togliere lo Spirito Santo, che è la mia gioia e il mio amore. Fratelli, ciò che è insensato il tuo movimento, la tua preghiera, il tuo andare ai culti diviene insensato per gli uomini, ma è figura di quella marcia di Giosuè, è figura di Naamani il Siro che si immerge nel fiume Giordano per morire alla vecchia creatura, è figura della nuova nascita per fede, poiché come dice Pietro, il vostro battesimo in acqua non è la rimozione del peccato, ma è l'azione di buona coscienza. Ma poi in quell'azione di buona coscienza avviene nell'invisibile che il sangue dell'agnello scende su di noi, ci purifica e lo Spirito Santo ci guida a nuova creatura. E così, cari nella grazia, sperimentiamo che tutti quelli che sono condotti da Dio sono figli di Dio. Sperimentiamo, cari nella grazia, quello che dice il Signore: venite, litighiamo, quandunque i tuoi peccati fossero più rossi dello scarlatto diventeranno bianchi come la neve. Concludiamo questo messaggio che come Abramo, come Mosè, noi abbiamo sperimentato questo invisibile Dio che è divenuto visibile e che, come dice Apocalisse capitolo 1, 19, 14, egli sta per venire e ogni occhio lo vedrà e lo vedranno anche coloro i quali lo hanno trafitto e ne faranno cordoglio. E noi non vogliamo essere trovati in disaccordo con la sua parola, ma vogliamo essere trovati in armonia col verso che ripeto per l'ultima volta, che dice così: beati coloro che non hanno veduto ed hanno creduto. E a lui sol savio diamo gloria e onore per Gesù Cristo, che applaudiamo benedetti in eterno. Amen.